Salve popolo di GS Radio e bentrovati da Rugantino e Simone Andreoli a una nuova puntata di Formula One After Race. Benvenuto Simo, ciao!
Salve a te e salve a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
E allora, siamo reduci dal Gran Premio di Messico, di Città del Messico, Gran Premio del Messico, detto così sembra una presa per i fondelli, ma è la verità, non ci possiamo fare niente se la capitale del Messico si chiama Città del Messico. E allora, onde evitare ulteriori ridondanze fonetiche, allora andiamo a vedere un pochettino cosa è successo in questo quintultimo appuntamento del Mondiale Formula 1 2021. Allora, era una pista che di base si diceva fosse a favore della Red Bull, così era sembrato a inizio del fine settimana, poi in qualifica all'improvviso è arrivato 1-2 Mercedes in prima fila, Bottas e Hamilton, però poi una partenza straordinaria, oserei dire, di Valtteri Bottas, un alleato in casa, un nemico in casa per Hamilton, un alleato in più insperato per la Red Bull, che ha lasciato spazio in esterno, ok, però sul lato pulito della pista Verstappen ha aiutato Max a fare una partenza immensa. Partendo dalla terza posizione, Max ha preso la leadership e non l'ha lasciata più per tutto il Gran Premio, tranne che per un istante durante il pit stop che l'ha presa Perez.
Ma quello l'avrebbero fatto lo stesso per una questione di marketing, ma andiamo avanti.
Sì, vabbè, dico, ma a prescindere da questo, ecco, Max Verstappen ha avuto il via libera, ha vinto, ha resistito alle strategie del mondo Mercedes. Io spero che in sottofondo non si stia sentendo il casino che c'è vicino ai nostri studi in questo momento. E allora, detto questo, intanto alla fine della gara, primo Verstappen, secondo Hamilton, terzo Perez, che negli ultimi giri ha cercato di superare il 7 volte campione del mondo, Bottas, nella fattispecie, dopo aver fatto il favore a Verstappen, si è toccato, in questo caso incolpevolmente, con Ricciardo, si è girato, ha ripreso la gara dall'ultima posizione, o penultima, quello che era, e non è riuscito con la Mercedes a rimontare. Ed è stato utile solo negli ultimi giri, cose che l'hanno fatto entrare due volte a fare il pit stop per mettere le soft, per togliere il giro veloce a Verstappen e ridurre di un punto il gap che si stava allargando tra Verstappen ed Hamilton per la classifica piloti, perché adesso Max ha 19 punti di vantaggio. E per salvare la leadership nel costruttori, perché grazie a questo punto tolto la Mercedes resta in testa per un punto davanti alla Red Bull, mentre invece Ferrari ha superato McLaren ed è terza nel costruttori. E allora, prima di andare a toccare altri argomenti, di cui uno interessa particolarmente sia a me sia a Simone, perché ne abbiamo discusso proprio poc'anzi prima di iniziare a registrare il podcast, ecco, io direi di analizzare prima la lotta del mondiale, sia del costruttori sia del piloti, e poi andiamo a vedere quelle cose orrende che stanno capitando in casa Alfa Romeo, a dispetto di un povero Antonio Giovinazzi che cioè, non può essere trattato così come è stato trattato per l'ennesima volta ieri. Allora, intanto, questo ve lo mettiamo in cascina, restate collegati, non saltate nel podcast, sentitevelo tutto. Intanto però parliamo di questo mondiale che in questo momento vede appunto Max in vantaggio su Hamilton. Simo, allora, come la vedi? Gara e mondiale.
La gara chiaramente un po' noiosetta, stranamente, perché io adoro il circuito del Messico e mi fa strano dirlo perché delle nuove generazioni sono pochi i circuiti che riescono a conquistarmi, ma quando sono veloci riescono a dare comunque quel qualcosina in più. Però la gara ha lasciato un po' il tempo che trova, tutti quanti volevano soltanto vedere Perez o vincere o almeno arrivare sul podio, che era più o meno tutto quello che ha desiderato il pubblico presente e pagante. E penso che per quanto riguarda la partenza l'hai illustrata benissimamente tu, cioè non puoi lasciare la porta aperta alla Red Bull, specialmente in questa occasione in cui sei palesemente messo lì davanti per fare da tappo, però effettivamente Verstappen ha avuto più o meno la traiettoria perfetta per immettersi nella prima curva e da lì in poi ha dominato. Poi si è girato Bottas, per carità di Dio, tutto a posto, però non riuscire a superare Ricciardo per buona parte della gara con quella McLaren che ha avuto un po' di
Problemi,
problematiche.
infatti.
E nonostante la grandissima gara di Lando Norris, però ok, c'è qualcosa che non va, probabilmente più nella testa del pilota che nella macchina, perché comunque l'altra Mercedes era lì davanti e bene o male gli altri motorizzati Mercedes bruttissima figura non hanno fatto. Ora, qual è l'obiettivo di Mercedes? Provare almeno a strappare il titolo costruttori? Lo potrebbe anche fare. Però ha bisogno di far svegliare Valtteri perché, oddio, Perez probabilmente tornerà nel suo letargo dovuto alle gare europee e comunque non quelle in territorio americano. Però non, ormai sono lì. Io un paio di puntate fa avevo detto, penso che Mercedes ha abbastanza ipotecato il mondiale costruttori. Mi sono dovuto rimangiare immediatamente tutto. Però non è colpa mia, è colpa di Valtteri che vabbè, neanche, è colpa di Ricciardo che fa girare Bottas, quindi non è.
Sì, no, ma attenzione, perché il trenino Ricciardo Bottas, che tra le altre cose, se io ricordo bene, Ricciardo era dietro a Bottas quando hanno fatto il pit stop. Quindi Ricciardo aveva addirittura superato Bottas, perché è entrato dopo Bottas a fare il pit. E mi risultava, almeno, forse magari è stata anche una confusione di visualizzazione a monitor, che fosse rientrato dietro Bottas
Sì,
dopo il
anche
pit.
perché era dietro a Bottas e poi c'è stato probabilmente un problema di transponder sia di Ricciardo che di Stroll, che a un certo punto non si è capito niente, si passavano e ripassavano con Bottas una continuazione. Quindi sì, era dietro, si è fatto prendere, vabbè, ma penso che arrivato a quel punto veramente la testa del pilota l'ha fatta da padrone, cioè nel senso non ne aveva. Così come non ne aveva Lewis Hamilton per me in questa gara, perché quel paio di team radio che si sono riusciti a sentire dalla regia sembrava veramente demotivato,
Sì.
un po' troppo.
Sì, anche perché appunto vedeva l'altro andare e lui non riusciva a prenderlo in nessuna maniera. Poi si è difeso anche abbastanza agevolmente da Perez, perché oggettivamente quando il ceco Sergio Perez lo ha raggiunto negli ultimissimi tre giri, quanti sono stati gli ultimi 3-4
Sì,
giri,
più o meno.
ci ha provato soprattutto all'ultimo giro Perez, però oggettivamente non è mai stato realmente pericoloso per Hamilton, cioè non ha dovuto difendersi a spada tratta come gli è capitato magari in passato con altri piloti o in altre circostanze,
No, ma
magari anche
poi
con lo stesso Perez, eh.
allo stesso punto anche l'umore in casa Red Bull era molto migliore rispetto a quello che c'è in questo momento in casa Mercedes. Tra l'altro io ho l'impressione che o sfottono alla FIA perché troppe volte ho sentito il messaggio team radio sia da Verstappen che di Perez che si dicevano sì, le gomme sono buone, andiamo, andiamo. Ho capito, me lo puoi dire una volta, però no, ogni curva. Non lo
Che
so,
se
c'è
no,
tipo un codice segreto. C'è un
erano
codice segreto della
felici.
Red. Sì, o sarà
Erano
un codice
felici.
segreto.
Te, scusa,
Però.
quando eri bambino e ti regalavano un giocattolo nuovo che ti piaceva, non,
Ovviamente.
lo
Ovviamente.
ripetevi di continuo, che era
Sì,
bello.
però perché. Cioè, erano gli unici che se la dicevano. Non l'ho mai sentito dagli altri piloti in questa gara. Però vabbè. È un po'
Sì.
come memore di Ducati Memorial, la famosa strategia 8 presente sul cruscotto di Jorge Lorenzo nel 2016-17, quel che era. Però non lo so, sarà una cosa loro.
Guarda, non mi parlare di Lorenzo, per
Sì,
cortesia. Non mi
poi.
parlare di Lorenzo. E allora, no, restiamo sempre in motorsport, Formula 1, che è quello che trattiamo qui a Formula 1 After Race. Per quanto vi ricordo che settimana prossima ci sarà anche il ritorno di Forza Azzurri, perché ritorna a giocare alla nazionale anche, e poi il prossimo Gran Premio, per la felicità di Simone e di Perez, soprattutto, si corre ancora in continente americano, perché saremo in Brasile. Quart'ultimo Gran Premio dell'anno.
Però capì, è un altro modo di vivere brasiliano rispetto al messicano. Beh, sì, però diciamo che il Brasile ultimamente c'è stato anche, prendo un attimo una piccola digressione, l'anniversario del del mondiale di Hamilton e io andrei ad uccidere Timo Glock adesso, dov'è? Però lasciamo stare.
Vabbè, sta scherzando Simone, non
sì,
lo
sì,
uccide
sì,
veramente,
ovviamente.
È un'iperbole figurata.
Sportivamente parlando.
Ecco, no, più che allora, abbiamo citato di quella vittoria all'ultima curva su Felipe Massa, che era campione del mondo in quel momento e che per me resta il vero campione del mondo di quell'anno. Per andare un attimo in casa Ferrari e dire che comunque i nostri ragazzi hanno fatto una gara dignitosa per quello che potevano fare, ecco, c'è stata solamente la sorpresa di Gasly, ma lo stesso Gasly ha ammesso a fine gara che era sorpreso anche lui di essere riuscito a stare davanti alle Ferrari. Però ecco, Ferrari che ha guadagnato un sacco di punti sulla McLaren, li ha scavalcati in classifica, quinto Leclerc, sesto Carlos, e volendo, insomma, siamo una posizione in meno rispetto a quello che probabilmente era il bottino massimo che potevamo fare, cioè invece di arrivare quinto, sesto, cioè, anzi, invece di arrivare quarto e quinto, visto che Bottas si era tolto dalle scatole, diciamo così, a causa dell'incidente incolpevole con Ricciardo, ecco, non abbiamo preso quel quarto posto perché ci si è piazzata l'Alfa Tauri, ossia Minardi, di Gasly, però ecco, abbiamo preso quei posti che in teoria dovevano essere nostri a vigilia del Gran Premio, cioè il quinto e il sesto.
Sì, ma infatti si è provato anche con un po' di strategia a provare a riprendere l'Alfa Tauri, però non ce l'hanno fatta. Io penso che
avrebbe avuto bisogno di qualche giro in più Carlos, perché lo prendeva probabilmente, ma la rimonta è cominciata un po' in ritardo.
Forse è cominciata un po' prima. Si possono già tirare le somme sulla stagione della Ferrari, perché i due piloti per loro stessi non penso possano chiedere più di quello che hanno fatto adesso.
I piloti hanno dato il massimo in ogni gara.
Quindi adesso l'unico obiettivo effettivamente è arrivare terzi nel mondiale costruttori, e se Ricciardo da una mano non arrivando a punti.
Esatto, ci fa una cortesia, perché comunque adesso siamo 3,5 punti, mi pare, avanti alla McLaren, una cosa del genere. Ecco, nella fattispecie si conferma anche la situazione, e da qui ci colleghiamo per l'ultima parte di podcast al caso Alfa Romeo. Nella fattispecie in gara si è dimostrato di nuovo quello che abbiamo detto la puntata scorsa, cioè vale a dire che se non ci fosse stata quella farsa di Spa, la Williams non avrebbe probabilmente mai preso tutti quei punti, perché pure ieri Russell è partito bene in griglia e poi è stata assorbita poco a poco da tutti in gara. Russell, sì, per carità, molto talentuoso a non finire, però la macchina è quella, riesce a fare la differenza nel giro secco, ma poi in gara alla fine si deve arrendere, per quanto a differenza di un Bottas sa lottare molto di più sia in fase difensiva sia in fase d'attacco. E purtroppo però c'è stata quella farsa di Spa, farsa che è stata denunciata da molti piloti, tra cui lo stesso Lewis Hamilton, che non solo perché non ha potuto vincere, ma insomma... cioè la pura verità, anzi lui aveva auspicato addirittura che venissero rimborsati i biglietti ai tifosi, perché non c'è stata gara, però ecco, quei punti adesso portano una Williams clamorosamente davanti all'Alfa e davanti anche alla Haas, mentre invece probabilmente sarebbe rimasta lì da sola a pari punti con la Haas, cioè a zero. Ma sì, comunque, sì, a prescindere da questo, da un certo punto di vista, dispiace dirlo, Alfa Romeo si merita uno scherzo tale a favore di Williams, semplicemente per il modo orribile, e sto cercando di trovare degli aggettivi che non mi mandino in galera, perché non è assolutamente ammissibile trattare un pilota, a prescindere dal background che abbia, come Alfa Romeo quest'anno sta trattando Antonio Giovinazzi. Non lo volete confermare, se capito, lo ha capito purtroppo ieri anche Antonio, però non gli potete rovinare le gare, che vanno anche a discapito della stessa scuderia. Ieri Antonio era sesto, era appena stato superato da Carlos Sainz per la sesta posizione, quindi era settimo, quando è stato fatto rientrare in box al settimo giro, non si è capito perché, è andato a fare compagnia a Ricciardo e a Bottas in quel trenino in fondo alla classifica, facendogli perdere i punti. Alla fine ha rimontato lo stesso, fino in undicesima posizione. Kimi onorevolmente è arrivato ottavo, ma potevano essere tutte e due le Alfa a punti ieri, avrebbero recuperato un po' di punti sulla Williams. E invece no, di nuovo strategia assurda, come è capitato in diversi Gran Premi in questo mondiale. Ogni volta che Antonio stava facendo bene, ogni volta che Antonio Giovinazzi era a punti, ogni volta che ha fatto una grande partenza, e Antonio sa fare davvero delle grandi partenze, ora a prescindere che sia italiano e quindi il nostro cuore batte per lui per questioni patriottiche, però Antonio è bravo, non sarà migliore di Gasly, ma non è nemmeno inferiore.
Non, non ha nulla da invidiare a Gasly, forse solo la macchina.
Sì, esatto, la macchina, ma cioè, questo comportamento non va bene non solo perché è fatto ad Antonio, che è un italiano, Antonio Giovinazzi, non andrebbe bene nemmeno se fosse stato fatto a Gasly, se fosse stato fatto a Bottas, se fosse stato fatto a Sainz, a Leclerc, a Vettel o a chi volete voi. È un comportamento assurdo e ripeto, sto cercando di darlo in contegno perché volontariamente quello che sembra dall'analisi, da quello che succede durante i Gran Premi, sembra che quasi volontariamente l'Alfa Romeo Sauber vada a fare la strategia più assurda che ci possa essere per mettere in crisi Antonio e rovinare il Gran Premio. Poi magari mi sbaglio, sono solamente degli incompetenti? La vogliamo mettere così? Non sanno gestire assolutamente le gare? E rovinano i piloti? E vogliamo, questo nel caso migliore, cioè della buona fede. Come tante volte abbiamo criticato anche Ferrari per aver sbagliato la strategia o su Sainz o su Leclerc o su tutte e due, ma abbiamo sempre creduto chiaramente nell'errore in buona fede, cioè aver sbagliato strategia, aver fatto male i conti. Qui onestamente si, almeno a mio parere, ma ho sentito dire anche da altri, da giornalisti ieri sulle varie testate nazionali a pagamento e gratuite, che sembra che ci sia del dolo, cioè che ci sia la volontarietà di rovinare le gare di Giovinazzi. Ed è una cosa bruttissima, una cosa bruttissima. Anzi, non mi ricordo chi è stato ieri a Sky, quindi posso dire i nomi, cioè nel senso che non ricordo se è stato Valsecchio o è stato Vanzini a suggerire ad Alfa Romeo, se proprio a questo punto, se proprio non lo volete più a Giovinazzi, cioè lasciatelo a casa le ultime quattro gare, ma evitate di fare queste cose.
Sì, infatti
appiedatelo, ma non fate queste cose eventualmente. Qualora avessimo ragione noi che crediamo nel dolo, ma ripeto, è solamente una nostra impressione, ma sembra a questo punto l'impressione di tutti.
Ma più che altro stanno manifestando o un dolo o una profonda nel fare il loro lavoro, che oddio, essendo Sauber può anche essere, però a questo punto fa anche strano la mancanza di voce in capitolo di Ferrari, come abbiamo sempre detto, che non si sta facendo tra virgolette valere, perché comunque alla fine Antonio è un pilota loro, messo lì da loro perché voluto, perché meritato. Ora c'è questo tuo team cliente a cui hai dato tanto, gli hai dato Kimi, gli hai dato Charles Leclerc per fartelo crescere, tra virgolette.
Gli hai dato Giovinazzi, che è un signor pilota, cioè non è che gli hai dato un pinco pallino. Ora,
gli hai dato uno sponsor, gli hai dato soprattutto, che altrimenti questi stavano nelle risaie, per modo di dire.
Esatto. Cioè, quindi, ora, sì, no, scusa, continua. Sì,
vai. C'è, ok, un improvviso cambio di strategia, perché l'Alfa Romeo si è arrabbiata che è Haas che ha avuto Mick Schumacher, ok, però adesso a parità di macchina sembra che Antonio sia stato un guadagno migliore rispetto a quello di Schumacher, con buona pace del buon Mick, che spero che domani possa avere almeno la metà della carriera del padre. Però stai facendo questo giochetto soltanto perché volevi Schumacher, in modo tale da gestirtelo meglio dal punto di vista marketing, però allo stesso tempo hai avuto dimostrazione che i soldi ti sono arrivati dalla Fiat, però allo stesso tempo te ne stai perdendo tu tanti, e la sola presa di Bottas per l'anno prossimo è del cinese di scuola Renault, quello che è, ma difficilmente ti garantirà lo stesso ritorno mediatico, anzi si rischia con Bottas di dire: e avete visto, questo senza la macchina migliore del lotto non è buono.
Ecco lì, ora senza voler essere cattivi nei confronti di Bottas, però se lui ha problemi a fare sorpassi con la Mercedes, figuriamoci l'anno prossimo, che ci si augura che il motore Ferrari sia migliore di quello di quest'anno, che già quello di quest'anno, soprattutto l'ultima evoluzione, è nettamente migliore dell'inizio della stagione. Però ce la vedo dura che Bottas l'anno prossimo possa fare meglio di Kimi e Antonio messi insieme, o di Leclerc di 2 anni fa. Perché ricordiamoci che pure 2-3 anni fa, anzi chiedo scusa, quando Leclerc era affiancato da Ericsson, cioè non è che Ericsson era un pilota pagante, Ericsson, eh? Sì. Cioè non era
onesto mestierante, diciamo.
Ecco, ma non era, cioè le buscava ogni Gran Premio da Charles, perché comunque c'era un abisso. Ora, pienamente d'accordo che hai avuto Leclerc, ma comunque Ferrari ti ha dato Kimi e ti ha dato Antonio, vice campione del mondo Formula 2 per un punto dietro a Gasly, con 2 punti quanti sono stati, e che ha dimostrato di saper guidare bene quando non gli rovinano le gare. E poi chiaramente Kimi Raikkonen, campione del mondo 2007, che però giustamente anche a fine carriera, quindi magari qualche rischio in meno se lo prende, anche giustamente,
sì,
non voglio dire. Ma stiamo scherzando? A rovinare così un pilota, cioè, ma soprattutto a rovinare la reputazione di Antonio Giovinazzi, come se non fosse capace di guidare, mentre sappiamo perfettamente, cioè io mi ricordo ancora quel mondiale vinto da Gasly all'ultima gara su Giovinazzi, dove Giovinazzi quell'anno, ma vuoi per un problema al motore, vuoi per una cosa o l'altra, partiva dall'ultima posizione, rimontava tutto e vinceva il Gran Premio. Non lo fa un pirla, e se ci riesce per culo una volta, di sicuro non lo fa la seconda, la terza, la quarta, come ha fatto Giovinazzi. E ripeto, ora io mi infervoro di più, qualcuno può dire: ma te lo dici perché è italiano? No, perché se fosse stato al contrario Gasly, che invece è il campione del mondo di quell'anno e che è stato trattato malissimo da Red Bull nei 2 anni passati, e che non meritava di essere trattato in quel modo, come non meritava Albon, come non meritava Kvyat, ma ancora di più Gasly, che ha dimostrato di valere quella macchina. Cioè, dico, anche mi sarei arrabbiato anche per Gasly, per quanto non è italiano, è francese, è di un'altra nazione, perché comunque vedi un pilota bravo, talentuoso, che viene trattato in quel modo. E ripeto, a me non sono piaciute assolutamente, nemmeno negli anni passati, come Red Bull si è comportata nei confronti di Gasly, Albon e Kvyat, che li ha retrocessi durante la stagione, bocciandoli da Red Bull ad Alfa Tauri, addirittura cacciandoli via. Né tantomeno si sono comportati bene nei confronti di Ricciardo, cioè ci ricordiamo tutti quella pole position all'ultimo secondo, all'ultimo istante di Ricciardo, se non ricordo male, proprio in Messico, ai danni di Verstappen, che era un momentaneo pole man, e vedere il team principal, anzi no, almeno era Marco, Helmut Marco, che si arrabbia invece di festeggiare perché Ricciardo aveva tolto la pole a Verstappen. Cioè sono comportamenti assurdi. Quindi in questo caso stiamo difendendo piloti che non sono italiani, un francese, un australiano, un russo e un thailandese, Albon, non mi ricordo.
Sì, però vabbè, inglese alla fine.
Sì, voglio dire, ecco, questi comportamenti, qui chiudiamo la puntata di oggi di Formula One After Race, perché siamo riusciti, grazie alle mie dissertazioni, ad andare ben oltre quella che era la tempistica che ci eravamo prefissati, scusate. Ecco, cioè, questi comportamenti sono veramente vergognosi, vergognosi. Dico l'ultima cosa, poi faccio chiudere a Simo, che comunque è stato chiesto addirittura a Binotto ieri in collegamento su Sky cosa ne pensava di quello che era successo. Binotto, da signore, ha glissato dicendo: io mi sono concentrato giustamente sulla gara di Leclerc e di Sainz, non ho visto quello che è successo ad Antonio Giovinazzi con Alfa. Resta il fatto che però Antonio è un pilota che vale, è un pilota Ferrari. Ho sentito una sorta di rimarcazione, forse magari l'ho sentita da tifoso, cioè, però come dire, no, io non voglio infierire, perché non mi posso permettere su un'altra scuderia di dire che hanno fatto schifo o hanno fatto bene, perché non è cioè non è casa mia è Ferrari, però è un pilota Ferrari, noi sappiamo che vale, punto. Ecco, quindi del tipo, cioè magari in modo molto signorile ha preso le distanze e anche intrinsecamente le difese di Giovinazzi, che probabilmente l'anno prossimo si vocifera possa andare nel campionato Endurance, se non in quello Gran Turismo.
Aspetta, adesso che hai detto questo, ricordiamo che nel 2023 dovrebbe esordire questa fantomatica auto Ferrari per partecipare alla categoria principale dell'Endurance. Adesso non mi ricordo come si chiama,
l'MP1.
Ha cambiato anche qui nome, adesso c'è un'altra, però sono quelle le auto. Guarda, c'è gente che ha sognato vincerla, c'è un Hülkenberg che merita ancora tanta giustizia per una gara fatta lì a Le Mans alla 24 ore. Antonio io ce lo vedrei bene, fermo restando che fosse ancora presente l'anno prossimo sulla griglia di Formula 1 sarebbe molto meglio.
Sì,
però purtroppo qui c'è anche un problema come dire, di politica. Qua la Ferrari non ha perso potere politico nel farsi rispettare dagli altri team. Oddio, non è che la devono rispettare perché è Ferrari, attenzione, però se c'è un team che fa accordi di fornitura, di motore e anche di sponsor, e si vede vedere, si deve vedere che la Mercedes entra a gamba tesa nella tua scelta. E poi c'è la Haas, che purtroppo uno dei due piloti deve essere quello che è, lasciamo stare,
okay,
perché altrimenti non riescono a mettersi in griglia. E qui adesso la Ferrari, non dico che adesso si girano e gli fanno il pernacchio, però qua siamo lì.
Comunque, se qualora succedesse di vedere Antonio alla 24 ore, siccome in roster di solito alla 24 ore ci guida per Ferrari Marc Genet, e nel caso ci sarebbe anche un certo Giancarlo Fisichella, probabilmente con questo trio, se mettono in pista una macchina competitiva che sia in grado di contendere a Toyota e a Nissan la vittoria, probabilmente con questi tre nomi vinciamo noi.
Sì.
Probabilmente, cioè, ma proprio. Ma comunque, ok, intanto vediamo cosa succederà negli ultimi quattro Gran Premi. Vi ricordo che dalla settimana prossima ritorna anche Forza Azzurri, perché ritorna alla nazionale, ci sono le ultime partite di qualificazione per il Mondiale di Qatar 2022 e poi ci saranno anche gli ultimi quattro Gran Premi e ci saranno anzi tre Gran Premi di fila, Brasile e gli altri due non me li sto ricordando, comunque Brasile è il prossimo e poi si andrà a chiudere. Sarà un bel trittico di settimane in cui ci sarà Formula One After Race e ci sarà anche Forza Azzurri. Anzi, per chi non lo sapesse, Forza Azzurri è anche diventato un libro pubblicato ad ottobre, quindi vi invito di andarlo a visionare su Amazon, se volete anche di comprarlo, dove raccontiamo la storia dell'Italia che ha conquistato il campionato europeo 2020 che si è giocato nel 2021. E quindi, vabbè, con quest'ultima parte di marketing, di messaggio promozionale commerciale, vi lasciamo e vi ringraziamo per averci seguito. Quindi da Rugantino e Simone Andreoli una buona serata, ci becchiamo con Forza Azzurri e Formula One After Race la settimana prossima. Ciao!